carissimi fratelli e sorelle, seconda domenica di Pasqua, una volta chiamata Domenica in Albis, Domenica del Bianco, di quel bianco che rifulgeva nelle tunichelle dei neobattezzati della Veglia Pasquale, che in questa domenica partecipavano con la tunica che avevano ricevuto bianca, e che da alcuni anni invece noi chiamiamo la Domenica della Misericordia, perché il Santo Padre Giovanni Paolo II, oggi a gioia di tutta la cristianità insieme con Giovanni XXIII, due papi buoni, due papi grandi, grandi nell'amore, grandi nella fede, grandi nel loro ministero. Ecco, Giovanni Paolo II, non ricordo esattamente l'anno in cui lo fece, mi sembra il 2000 forse, istituì questa giornata della misericordia mentre c'era la canonizzazione di Santa Faustina Kowalska, che diffuse nel mondo la devozione alla Divina Misericordia. E per essere degni di ricevere ancora una volta la misericordia di Dio, presentiamoci nella verità davanti a Lui di poveri e miseri peccatori che chiedono ancora una volta perdono. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, ecco, vediamo alcuni spunti di riflessione per entrare con più amore nel mistero che stiamo celebrando di questa Eucaristia nella ottava pasquale. Innanzitutto, la prima lettura che ci presenta questa immagine vivace, plastica, bella della Chiesa primitiva, a cui ogni comunità si rifà e qui trova il metro, il giudizio e il criterio di rivedere se stessa, ed è sulla Chiesa primitiva, su questa prima comunità così ricca di fede, di speranza, di carità, di amore, di condivisione, che si rifanno anche le comunità religiose, che trovano appunto in questo quadro il loro punto di riferimento sempre valido. Il Salmo, abbiamo cantato con amore l'amore del Signore, abbiamo riconosciuto il suo amore, rendiamo grazie al Signore perché abbiamo sperimentato, toccato, vissuto il suo amore. E il nostro è sempre un amore di risposta al grande amore con cui ha amato tutti, perché per ciascuno e per tutti è morto sulla croce, e poi perché nelle singole nostre storie Lui è intervenuto con il suo amore potente, con la sua luce, con la sua grazia, per salvarci, per portarci a Lui. E non cessa mai di operare perché ciascuno di noi possa avvicinarsi sempre di più a Lui e entrare in una intimità di amore sempre maggiore. Ed è per questa intimità d'amore, in modo particolare, che Giovanni ha scritto il suo Vangelo. Abbiamo sentito, dice: perché crediate, ho scritto, tutto è stato scritto perché voi crediate e abbiate la vita. Ma che cos'è la vita se non che l'intimo amore di Dio che ci viene comunicato? E poi c'è questo brano stupendo della prima lettera di San Pietro Apostolo, che vi invito in questa settimana a riprendere tra le mani, prendere la Bibbia, che non deve essere un soprammobile, ma deve essere un libro usato, consultato, amato, non tanto aperto per caso così per vedere cosa vuole il Signore, ma un libro in cui Lui mi parla. Allora io mi siedo, mi leggo una lettera, mi leggo qualcosa con calma, e la luce del Signore penetra nella nostra mentre nei nostri cuori, nei nostri affetti. E la prima parte di questo brano è un inno all'amore di Dio che ci ha dato la salvezza, a cui noi attingiamo attraverso la fede, la speranza e l'amore, quella speranza che ci dà già la caparra della vita eterna. E poi nella seconda parte ci parla della gioia che e si espande dalla fede, che prorompe dalla fede, che è della gioia che non viene vinta, non viene soffocata dalle prove, dalle sofferenze, dalle difficoltà della vita, anzi, è proprio in quelle difficoltà, in quelle prove della vita, che noi, dando testimonianza della gioia, di quella gioia che non viene dal mondo, ma che viene da Dio, diventiamo testimoni autentici di Lui, del risorto, che ha vinto ogni situazione di morte, di sconforto e di tristezza, perché noi potessimo affrontare nella nostra vita le nostre prove con la sua forza, la sua grazia, e così stupire il mondo, meravigliare il mondo, perché nonostante le nostre prove, nonostante le nostre difficoltà, nonostante le nostre sofferenze che ci sono, i nostri travagli che ci sono, le nostre preoccupazioni che ci sono, però viviamo nella pace, nella serenità e nella gioia. Pace, serenità e gioia, che possiamo dire sono un unico volto della manifestazione di quella fede che ci portiamo nel nostro cuore, che produce appunto serenità, pace e gioia anche quando tutto contraddice la gioia, la pace e la serenità. E allora diventiamo, davanti al mondo, diventiamo testimoni credibili. Allora si incominciano a interrogare, a dire: cioè, ma forse hanno ragione loro, perché la pace, la serenità e la gioia il mondo non la possiede, la possiede solo Gesù. Ma dobbiamo crederci, non dobbiamo farci imbrogliare dalle apparenti gioie, pace e serenità che vediamo in giro. Non è così, non è così. Nel Vangelo vediamo proprio la sorgente della pace, quindi della gioia, quindi della serenità. Il Cristo risorto che appare ai suoi e dà loro il dono più grande che possiamo ricevere, che è appunto il dono della pace. Li saluta dando loro la pace: pace a voi, ed è il dono del risorto. E non per niente, subito dopo aver dato loro la pace, alita su di loro con questo gesto che e certamente rimanda, è un simbolo che rimanda fortemente all'azione creatrice di Dio che alitò sul fango perché ne scesse l'uomo, alita sulla Chiesa, alita sugli Apostoli e dice: ricevete lo Spirito Santo, rimettete i peccati. Perché, carissimi fratelli e sorelle, siatene certi, lo ripeto, la pace non può esserci nel cuore dell'empio, la pace non può esserci nel cuore del peccatore che non si è convertito. La pace è frutto diretto del dono della remissione dei peccati. Gesù può dare il dono della pace perché in Lui troviamo il perdono di tutti i peccati. E come dice la Bibbia, non c'è pace per l'empio. Non c'è pace per l'empio, ma attenzione, chi è l'empio nella Bibbia? L'empio è colui che non osserva i comandamenti di Dio. Lo ripeto. Empio è colui che non osserva i comandamenti di Dio. E in quanto non osserva i comandamenti di Dio, non può avere pace. Non può avere pace. Ed è una grazia questa, una grande grazia. Voi pensate, se l'empio, cioè se colui che non osserva i comandamenti di Dio avesse pace, avesse serenità, sapete cosa significherebbe questo? Che scivolerebbe lui e insieme tutti gli altri come lui, inesorabilmente, giorno dopo giorno, senza che se ne accorgessero, scivolano verso dove? Verso la dannazione. Inesorabilmente. Ma è proprio la mancanza di pace che li rode, perché apparentemente possono sembrare allegri, ma la notte ne sanno qualcosa gli psicologi, che hanno le file alle loro porte, oggi un po' di meno perché c'è la crisi, no? Ma non c'è pace. Ed è proprio quella pace che spinge l'uomo, quella mancanza di pace che spinge l'uomo a fare che cosa? a bussare al confessionale di un prete, ad aprire la porta della chiesa per entrarci, a invocare il Signore, a dire: Signore, aiutami, perché senza pace non possiamo vivere. Siamo fatti per vivere nella pace e nella gioia. E altro elemento molto bello e significativo in questa apparizione nella notte di Pasqua agli apostoli impauriti, che gioiscono stupiti di vedere il risorto, è che Gesù si mostra mostrando le ferite delle mani, le ferite del fianco, la ferita del fianco, la ferita dei piedi. Che bello questo quadro del risorto che mostra le ferite. È un quadro che ci deve interrogare. Ma perché, Signore, ormai sei risorto, perché porti ancora le ferite? Caterina da Siena, commossa, dirà: le ferite sempre fresche del Signore. Perché? Perché non hai voluto che queste ferite si rimarginassero? Per due motivi, io penso. Voi nella vostra preghiera ne potrete scoprirne altri di motivi, no? Ma il primo motivo è perché noi non ci dimenticassimo mai quello che Lui ha sofferto per i miei peccati. Non è uno scherzo. Alle volte anche noi, quando parliamo del peccato, soprattutto dei peccati piccoli, dice: Padre, ma questo è un peccato leggero, un peccato... Gesù è morto anche per quello. Noi, da noi, con la nostra forza, con le nostre virtù, con le nostre penitenze, non potremmo riparare neanche il più piccolo peccato della nostra vita. Perché? Perché se il peccato è un'offesa a Dio, e Dio è infinito, e io sono piccolo e limitato, come posso riparare un'offesa a Dio? Ed è per questo che Dio si è fatto uomo, perché solo così un uomo avrebbe potuto riparare per tutti. E allora queste ferite ci ricordano che la redenzione non è uno scherzo. Non ci ha amato per scherzo, non ti ho amato per burla, dirà Gesù alla Santa Angela da Foligno, non ti ho amato per burla. E da quando lei sentì questa frase nel suo cuore da parte di Gesù, la sua vita divenne un ricambio d'amore più serio, un impegno più serio. Capì che fino a quel momento lei non l'aveva amato come era stata amata da lui. Lui ci ha amato così, e noi? Io vi ho amato non per scherzo. E il secondo motivo per cui queste piaghe sono fresche è quello: se noi riuscissimo a capirlo, la nostra vita sarebbe trasformata, o meglio, un'altra parola, la nostra vita sarebbe trasfigurata. Perché se noi veniamo all'Eucaristia ogni domenica, nel giorno del Signore, se veniamo a mangiare l'Eucaristia, a nutrirci di Lui, ascoltando prima la parola e poi nutrendoci del suo corpo, è perché la nostra vita si trasfiguri. Cioè le nostre realtà di ogni giorno, piatte, monotone, affliggenti, acquistino una luce, uno splendore, una pienezza, una ricchezza che prima non ce la vedevamo. E perché quelle piaghe sono fresche? Perché la passione del Signore continua, non si è conclusa lì sul Golgota. Lì è stata la pienezza della passione del capo, ma le sue membra continuano a soffrire. E non solo di quella sofferenza di cui vi ho parlato domenica di Pasqua, chi c'era qui, quei cristiani crocifissi uccisi in Siria, a cui hanno anche tagliato la testa e giocato con le teste. Non solo continua nei nostri fratelli perseguitati, che sono membra vive del suo corpo, e quindi le sue piaghe sono fresche anche per quello, ma nella vita di ciascun cristiano continua la sua passione. Lo dirà Paolo completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a pro del suo corpo che è la Chiesa. Ma c'è una differenza, possiamo dire, tra la passione di Cristo e la nostra. È che noi viviamo la passione di Cristo nella nostra vita già da risorti, perché abbiamo ricevuto il battesimo. Ed è proprio la Pasqua di Cristo, a cui noi attingiamo vigore e forza in ogni Eucaristia, che vorrebbe entrare nella nostra vita e fare in modo che la nostra vita si trasfiguri, acquistando la pienezza del valore della Pasqua di Cristo, le piaghe glorificate della Chiesa, del cristiano, che mangiando di Cristo, nutrendosi di Cristo, partecipa alla risurrezione di Cristo. E allora vedere quella sofferenza, quella prova, quel peso, alle volte schiacciante, alle volte veramente profondo, che condisce la mia quotidianità, che può essere nel posto di lavoro, può essere in famiglia, può essere tra la parentela, tra il vicinato, vedere quella prova come la mia partecipazione alla Pasqua di Cristo. E allora tutta la mia vita diventa una Pasqua, e partecipo così in pienezza della gioia del risorto. Ma quella domenica qualcuno non le vide quelle piaghe, era assente e non volle credere. Stringo, perché sennò poi siamo troppo lunghi. L'incredulo, lo sentiamo così vicino, Tommaso, alla nostra fatica nel credere. E Gesù venne per lui, gli disse: metti qua le tue dita, metti qua la tua mano, e non essere più incredulo, ma credente. E io mi sono chiesto, e mi chiedo sempre quando leggo questo Vangelo, perché Tommaso non credette? Sì, ci possono essere tanti motivi. Possono essere tanti motivi per cui è arrivata all'incredulità. Ma sostanzialmente il motivo formale dell'incredulità di Tommaso è uno solo. Quella notte non c'era. Era assente. Se lui fosse stato presente quella domenica sera, non avrebbe avuto la crisi dell'incredulità. E se noi andiamo a cercare tutti i nostri periodi della nostra vita in cui abbiamo avuto le tenebre maggiori, siamo cascati nell'incredulità, ci siamo allontanati e quindi abbiamo perso vitalità di amore, se andiamo a vedere e ricercare nella nostra vita, troveremo, e sono sicuro che voi, ciascuno di voi mi darà la sua conferma, troveremo che ci eravamo allontanati dalla messa domenicana, perché la nostra fede non è una qualcosa di intimo, di intimistico, di intimo sì, ma non di intimistico tra me e Gesù, è nella Chiesa che si sopravvive, che vive, che cresce, che matura la fede cristiana. E quindi quando noi partecipiamo alla messa la domenica, aiutiamo anche il mio compagno, aiutiamo anche l'altro fratello mio cristiano che sta a mio fianco, la sorella che sta a mio fianco, l'aiutiamo a credere, perché la nostra fede si regge l'uno sugli altri. E quanto è bello quando ci raccontiamo l'esperienza della nostra fede, quanto è bello quando condividiamo l'esperienza della nostra fede. E questa è la Chiesa, e si regge proprio su questo, sull'esperienza di fede di ciascun cristiano. E Paolo e Pietro lo ha detto nella seconda lettura, ha detto una frase molto bella, ha encomiato coloro a cui mandava la lettera dicendo: voi lo amate pur senza averlo visto. Ed è l'elogio che ci fa anche Gesù nel Vangelo di oggi, dopo che rimprovera Tommaso dicendo: beati, tu hai creduto perché hai visto, beati coloro che pur non avendo visto crederanno. E chi sono coloro? Chi sono costoro? Sono io, sei tu, ciascuno di noi, se siamo qui, partecipiamo di questa beatitudine del risorto, che ha piacere, che ha gioia nel sapersi creduto, che noi crediamo nella potenza del suo amore. La Vergine Maria ci accompagni oggi e sempre in questo cammino pasquale, perché la luce di Cristo, la nostra fede viva, possa essere testimoniata anche da una vita santa. Amen.